Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Ancora una volta, cari amici, entriamo nelle vostre case e entriamo in punta di piedi, senza dare fastidio. Vogliamo essere di accompagnamento e raccontarvi alcune curiosità sulla nostra bella città di Milano. Ormai ci conoscete le nostre voci, vero Carla?
Eh sì, speriamo, dai.
Ebbene, cominciamo quest'oggi con un'altra curiosità, Carla. Ma tu lo sapevi che a Milano c'è il porto di mare?
Ah, porto di mare.
Ebbene, risale ai primi anni del Novecento, nel pieno dell'espansione edilizia industriale della città, l'intuizione dell'ingegner Pirelli, del genio civile, di affrontare il vecchio problema del porto di Milano per congiungere il sistema dei navigli al Po, riprendendo in questo modo, in parte, diciamo, il tracciato già seguito probabilmente dai romani e spostando il punto di partenza delle imbarcazioni a sud della città, a Rogoredo, dove tutte le acque si raccolgono prima di avviarsi verso il Lambro.
Ecco, e questa idea fu subito sviluppata dai tecnici, che segnalarono l'esigenza di creare sia un porto commerciale con diversi bacini disposti a pettine, sia un porto canale industriale utilizzabile proprio dalle industrie. Nel dicembre del 1917, in piena emergenza cosiddetta Caporetto, fu approvato il progetto definitivo che comportava la costituzione di un'azienda portuale di Milano. Terminata poi la Grande Guerra, il progetto fu ripreso e avviato, anche per dare un lavoro al gran numero di disoccupati di ritorno proprio dal fronte. Dal 1919 al 1922 furono eseguite diverse opere: lo sbancamento del porto commerciale, lo scavo di alcuni tronchi del canale per circa 20 chilometri a San Giuliano, Lodi e Macastorna, e poi nel 1922 i lavori furono però sospesi, ripresi a questo punto in pompa magna nel 1936 e poi di nuovo interrotti.
È un vecchio sogno che però non è stato lasciato cadere, ma nel 1972 la regione Lombardia proclama l'imminente inizio delle opere. Allora, si acquistano terreni, si costituisce un nuovo organismo in collaborazione con altre regioni che si affacciano sul Po per migliorare la navigazione sul fiume, si costruiscono anche alcuni canali che scorrono paralleli al suo corso. Si è anche scavato un tratto di canale da Cremona all'Adda. Il nome è Canale Milano, che per ora è, cosa possiamo dire, giace tra i campi, inutilizzato. Il decreto del 3 giugno 2000 ha soppresso e messo in liquidazione il consorzio del canale Milano-Cremona-Po. Per questo a Milano oggi il porto di mare, di cui Carla ti parlavo prima, indovina, non è vero che non c'è più, è rimasta, ma soltanto come una stazione periferica della metropolitana 3. E parlando di vecchie cose, magari di edifici o di istituzioni che non ci sono più, ma il nostro molleggiato, Carla, sì, il nostro carissimo Adriano, dov'è che abitava? In via Gluck.
In via Gluck.
A Milano effettivamente non mancano strade, quartieri popolari che sono entrati nel mito grazie a una canzone. Una di queste è sicuramente la ballata del 1966, Carla. Sembra lontanissima.
Tempo, passa.
Era stata portata al Festival di Sanremo dal ragazzo così diceva, nato per caso in via Gluck, cioè Adriano Celentano, come oggi. Oggi è una stradina stretta e lunga a senso unico, una via tranquilla, abitata soprattutto da extracomunitari, a due passi dal muraglione dei binari della stazione centrale in via San Martini. La casa dove è nato Celentano è al numero 14. Una palazzina molto povera, color grigio e nocciola, su tre piani. Qui è nato il nostro Adriano il 6 gennaio del 38, ultimo di cinque figli. I suoi genitori erano arrivati a Milano dalla Puglia. Abitavano in cortile a piano terra di fronte all'uscio del bagno comune che esiste ancora oggi.
Ai tempi intorno era aperta campagna e ci si pascolavano le pecore. Poi nel corso degli anni 60 il quartiere ha cambiato completamente fisionomia con le nuove costruzioni che hanno completamente cancellato ogni prato fino alla completa fusione tra Greco e Milano. Oggi, per così dire, là dove c'era l'erba, così cantava.
Sì, là dove c'era l'erba, sì.
E dove poi arrivò la città industriale è avvenuta una nuova mutazione. Cosa ha fatto? Cos'è arrivato? È arrivata la metropoli multietnica. Ma quasi nessuno dei nuovi abitanti ricorda la canzone di Celentano, né tantomeno il compositore tedesco Christoph Gluck, che a questa celebre strada di periferia proprio ha dato il nome. Questo non lo sapevo.
No, non sapevo che fosse un compositore.
Resiste a questo punto solo l'antica osteria di via Gluck, meta di nostalgici fan di Celentano, ansiosi di mangiare, ascoltando le note della sua famosa canzone, che tra l'altro colpì anche Pierpaolo Pasolini, intenzionato a trasformare in film la storia autobiografica di quel ragazzo, proprio come emblema del disastro antropologico provocato dal boom edilizio selvaggio.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow.
tanti anni, ma 8 son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, da trame cemento, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e no, e andiamo avanti così, chissà come si farà. Chissà.
Abbiamo detto che a Milano c'è il porto,
sì,
ma immagina che c'è anche un monte. Ah, chi è che ha progettato il Monte Stella, quella che i milanesi chiamano la montagnetta di San Siro?
Sì.
Il Monte Stella è stato progettato dall'architetto Piero Bottoni, che lo ha dedicato alla moglie Elsa Stella, da cui la collina prende il nome Monte Stella. Carino, eh?
Sì.
Si tratta di una collinetta artificiale formata inizialmente con l'accumulo di macerie provocate dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale e con altro materiale che proveniva dalla demolizione degli ultimi tratti dei bastioni. Questa demolizione era avvenuta dopo il 45, ripeto, 1945. Ha un'altezza di 45 metri sul piano sottostante, ti rendi conto? Nel progetto originario, che era del 46, avrebbe dovuto essere alta il doppio, ma venne limitata a causa di spinte laterali del terreno che potevano creare problemi di stabilità ai vicini edifici di via Isernia sul lato orientale.
L'area verde, completata all'inizio degli anni 60, fu destinata a parco urbano e arricchita di alberi solo nel 1971. La salita alla sommità è ritmata da strade sterrate, vialetti e scalinate. Nel parco si trovano poi la scuola dell'infanzia Santa Maria Nascente, progettata da Arrigo Arrighetti, e la chiesa di Santa Maria Nascente, progettata dal grande Vico Magistretti. Nel 2003 è stato poi inaugurato il Giardino dei Giusti di tutto il mondo, dove ogni anno vengono intitolati dei ciliegi a personalità che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvare vite umane da persecuzioni razziali.
Bene, Milano è ricca di parchi, ma dov'è il Parco Martesana? Bene, quando si parla di Navigli si pensa subito al quartiere ticinese, alla Darsena, al Naviglio Grande, a quello pavese. Invece, Carla,
sì,
dalla parte opposta della città esiste un altro Naviglio, la Martesana. È pedonale e ciclabile. Se uno ha la pazienza di camminare senza fretta, ci sono scorci deliziosi, zone verdi, parchi giochi per bambini, e seguendo tutto il suo tracciato, sai dove si può arrivare? Ci vogliono circa 30 chilometri, ma si arriva fino a Cassano d'Adda.
Ma Bene, Niva, questo qua dobbiamo farlo.
Dobbiamo farlo.
Già che noi andiamo a Cassano d'Adda.
Esatto.
Però in macchina dobbiamo farlo. Ecco. Vabbè. Lungo il percorso, all'altezza di via Agordat, penso che si dica così, alle spalle della multietnica via Padova, che è più famosa, si incontra il parco proprio della Martesana, un piccolo gioiello di natura incontaminata realizzato nel 1978. Numerose sono le specie arboree, betulle, querce, aceri e carpini, ma la passeggiata lungo la Martesana permette anche di vedere cigni e anatrocoli,
sì,
orti e cascine, fino ad arrivare a quello che è considerato uno degli scorci più belli della città, che comprende la Casa dei Ciliegi, che è un'antica cascina oggi adibita a ristorante, e il Ponte Vecchio con la sua misteriosa Casa Rossa. Dal 2001 il parco è sede di un gruppo di associazioni e cooperative che opera per rivalutare l'area a verde e organizzare manifestazioni culturali. Recentemente poi è stato intitolato ai martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo.
Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, ma l'era squercia il che vedeva quasi più, e le sta in sci che gli anciapa senza fatica, gli anciapa tus, ma proprio tus, era che lui. Era lì fisso che scrutava nella notte, quando passava proprio davanti a lui un pulè, insieme a un ghisa tricaramba un metro notte, anche la piega le la fa anche un plissè. Faceva il palo nella banda dell'Ortiga, faceva il palo perché era il suo mestè. I stessi precisco un pan de quei della mascherpa, il resta lì sua mise in tempe dei pulè. E di ma come brutta troia e vacca porca, ma il nostro palo stu pistola in dualè. Era lì fisso che scrutava nella notte, la vista gota ma in pesa senti niente, perché vederci non vedeva un otto volte, però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo della banda dell'Ortiga, faceva il palo con passione e sentimenti. Ci sono stati pugni, spari, grida, morte di ammenaria, che era già quasi mestri. Lui sempre fisso di ascoltare della notte, e il che vedeva steste no come del dì. Ancora adesso il che scruta nella via, la gente vede che da un cellino e quella va. Lui circospetto guarda, però guarda, intuisce,
intuisce qualcosa.
In gir per gli emettia e per borbota, perché ormai non può incassare, ma le incassa con la banda dell'Ortiga, perché le dischi se fa minga e ci arriva. E gli ma come? Ci finisce più, ero questo proprio Laura de Giura, mi sotto un palo mi compirla che scopri, mi vegli fera desta banda de pistola, in una banda ci scassata, cosa fu?
Cosa fu,
finale andaluso,
yes,
mi vegli fera della banda de che vadano a dar via il culo.
Ecco, un'altra curiosità. Noi sentiamo spesso parlare della Triennale, ma a che epoca risale la Triennale? Era stata fondata a Monza nel 1923 e poi trasferita a Milano nel 1933, anno della costruzione del Palazzo dell'Arte di Giovanni Muzio, realizzato questo grazie alla volontà dell'industriale tessile Antonio Bernocchi. Qual era l'obiettivo? Fin dall'inizio l'obiettivo è stato lo stimolo dell'interazione fra industria, mondo produttivo e arti applicate. Il ruolo innovativo dell'esposizione si è manifestato sin dalle prime mostre, tanto che già nell'edizione del 1933 tantissimi artisti, anche famosi, per esempio De Chirico, Mario Sironi, Campigli, Carlo Carrà, avevano partecipato esponendo le loro opere. Nel dopoguerra la Triennale diventerà anche un punto di riferimento, e questo per il disegno industriale. Tra le varie esposizioni, tra le varie mostre, tra i vari premi, Carla, questo è importante, ci sarà il premio del Compasso d'Oro.
Ospitata all'interno del Palazzo dell'Arte, oggi la Triennale è un'istituzione culturale internazionale che produce mostre, convegni ed eventi di arte, design, architettura, moda, cinema, comunicazione e società. È quindi un laboratorio di
idee. Sì, diciamo che è un contenitore anche,
certo.
Di, ecco.
E questo non si rivolge solo ad appassionati, studenti e professionisti, ma anche al pubblico del futuro, cioè bambini e ragazzi, con delle attività sperimentali e interattive dedicate proprio alla cultura del progetto. Dal 2007 è anche sede del Triennale Design Museum, primo museo del design italiano, un museo che offre al visitatore la possibilità di scoprire le eccellenze del design italiano attraverso inediti punti di vista, attento alla storia e all'intero sistema del design, cioè imprese, distretti produttivi, territorio e formazione. Ecco, la Triennale si trova in Viale Emilio Alemagna 6, praticamente è quasi di fianco alla Cadorna, quindi
esatto, è facile arrivarci.
Certo.
Carla, sentiamo spesso dire Porta Tosa, no? Ma dov'è che era realmente Porta Tosa? Era Porta Vittoria? Era stata chiamata Porta Tosa fino al 1861. È una delle quattro porte ricavate all'interno dei bastioni, diciamo come succursale, possiamo dire, della ben più importante Porta Venezia. Posta a est della città, si apriva lungo la strada per Limito. L'arco neoclassico che la contrassegnava è stato demolito nell'Ottocento. Oggi possiamo solamente vedere i due grandi caselli daziari ai lati dell'attuale piazza Cinque Giornate.
Il 22 marzo del 1848, durante la ribellione delle Cinque Giornate, fu il primo baluardo a essere espugnato dagli insorti, fra i quali si distinse Luciano Manara, il patriota romano che partecipò alla prima guerra di indipendenza italiana del 1848, al servizio del governo provvisorio di Milano con un gruppo di 500 volontari da lui stesso organizzato, i bersaglieri lombardi. Per questo, dopo l'Unità d'Italia, per ricordare la vittoria sugli austriaci, Porta Tosa venne proprio ribattezzata Porta Vittoria.
Esatto.
E infatti nel 1881 venne addirittura indetto un concorso per il progetto di un monumento celebrativo da edificare al posto proprio di questa porta. Risultò vincitore Giuseppe Grandi, che progettò un obelisco a simboleggiare lo sforzo unitario del popolo per la libertà. E poi nel corso degli anni anche le vie circostanti sono state dedicate ai più importanti patrioti milanesi.
La Gigia le malada, oimè, 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 oimè. La Gigia le malada, oimè, 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 oimè. Se le malada, chiamè, chiamè il dottore, chiamè il dottore che la guarì.
se la vogliamo guarire, oimè, 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 se la vogliamo guarire, oimè, 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 chiamè il suo amore che venga questa sera, chiamè il suo amore che la guarirà,
chiamè il suo amore.
Raccontando sempre di aree verdi, non possiamo non parlare del Parco di Trenno, anche se adesso non si chiama più tanto così. Le notizie del sito di Trenno risalgono al XIV secolo e risultava incluso come il Loco de Treno nella pieve omonima. Pensate che nel 1751 contava 25 comuni nella sua giurisdizione, arrivava fino ad Arese. Tradizionalmente la zona era agricola, fino a quando l'espansione urbana verso via Novara e il nuovo ippodromo hanno creato dei nuovi quartieri in zona San Siro, Quarto Cagnino, Quinto Romano. Il parco, a questo punto costituito nel 71, è attraversato da un lungo viale centrale che costeggia il fontanile Cagnola. È un parco di oltre 50 ettari, è uno dei più grandi di Milano e fa parte dell'area verde più estesa della zona ovest di Milano. A testimonianza del passato agricolo restano lunghi filari di alberi che segnano i viali, i rettilinei. Quella era la traccia delle divisioni dei campi lungo le rocce. Una curiosità: al suo interno si trova anche il cimitero di guerra britannico, dove sono sepolti 417 caduti della Seconda Guerra Mondiale che appartenevano ai paesi del Commonwealth. E anche questa è un'area da visitare, a lungo via Novara, Cascina Bellaria, via Lampugnano, ci si arriva anche con degli autobus molto comodi. Carla?
Bene, sì, a questo punto anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo di avervi incuriosito, divertito e speriamo di ritrovarvi.
Alla prossima!
Alla prossima, bene, grazie a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de nonta, ti t'adora e piscinina, ti te dominet mila, sotto a ti se viv la vita, se sta mai cui mani in mano, canta in tut lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, a Milan, ma per venire chi a Milan.